Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, questo speciale del 10 febbraio sulla tragedia delle foibe. Continua come annunciato con un'intervista, colloquio con lo storico delle foibe Vincenzo De Luca. Intanto io lo saluto.
Saluto a voi, Bandiera Nera, e ai vostri ascoltatori. Grazie.
Noi ci siamo sentiti già un paio di anni fa, insomma, gli ascoltatori più fedeli di Radio Bandiera Nera lo ricorderanno con Vincenzo De Luca. L'anno scorso non c'è stato invece un intervento diretto, ma abbiamo riproposto, devo dire anche con successo, insomma, sono state varie domande, insomma, apprezzamenti, l'intervista che avevamo già realizzato, quindi abbiamo deciso, insomma, quest'anno di ricontattarlo per un nuovo intervento. Vincenzo De Luca ha scritto molte opere sulle foibe, foibe una tragedia annunciata che è uscita in una prima edizione nel 2000.
Nel 2000.
Nel 2000 esattamente, e che poi invece è stata ripubblicata ma ampliata nei contenuti proprio l'anno scorso, 2 anni fa, nel 2012. Oltre a questi, Venezia Giulia 1943, La memoria non condivisa, e nel 2010 Il falco e il leone. Allora, io intanto inizierei chiedendo come è stata, insomma, per quella che è la sua percezione. Naturalmente lei viene invitata, no, in occasione anche del 10 febbraio, quindi ha anche, diciamo, una percezione più diretta di come le istituzioni affrontano questo giorno del ricordo. Tra l'altro, ricordiamo, istituito per legge, che quindi richiederebbe, insomma, anche una serie di celebrazioni obbligatorie da parte delle istituzioni. Ecco, com'è stato quest'anno, diciamo, la risposta delle istituzioni rispetto al giorno del ricordo del 10 febbraio?
Ma devo dire che quest'anno le celebrazioni sono state decisamente sottotono, anche per quanto riguarda l'intervento diretto del Capo dello Stato che veniva generalmente trasmesso dal Salone delle Feste del Quirinale. Quest'anno si è scelta come sede istituzionale il Senato, che voi ricorderete, sapete benissimo, è questa sede istituzionale un po' messa sotto accusa e un pochino screditata. Si sta parlando della fine del bicameralismo perfetto e molti stanno mettendo in dubbio, in forza, l'utilità del Senato, e quest'anno diciamo che questa cerimonia è stata proprio presentata in questa sede istituzionale. Tra l'altro alla presenza sia del Presidente del Senato Grasso e del Presidente della Camera Boldrini, personaggi che a vario titolo, sia l'uno che l'altro, questi ultimi giorni sono stati proprio, no, sui giornali. Ricorderete la Boldrini per la bagarre alla Camera con i pentastellati, e ricorderete Grasso, insomma, per essersi proposto come parte civile nel processo contro Berlusconi. Infatti, praticamente sono delle istituzioni in questo momento un attimo sottotono, e purtroppo la giornata del 10 febbraio, officiata in questo modo, ne risente ampiamente, ma ne risente anche fuori delle sedi istituzionali. Io ne ho un sentore diretto perché sono state molte le conferenze nelle scuole annullate nell'ultimo momento, e la mia sensazione, ma non è soltanto la mia, è che ci sia veramente un ostracismo da parte dei presidi e delle autorità scolastiche alla celebrazione di questa giornata del ricordo, ne sono convinto.
Veniamo invece poi alla parte più prettamente storica di questa intervista, insomma, in questo speciale. Questo è l'intervento dedicato in modo diretto alla storia delle foibe, una storia che nelle scuole fino a un certo punto, insomma, non si è studiata per nulla. Diciamo che fino agli anni 90, di fatto, insomma, non c'era nemmeno mezza pagina, insomma, sulla storia delle foibe nei libri di scuola. Poi la situazione è in parte cambiata, ma ma si tratta comunque di una storia ancora molto poco conosciuta e in realtà anche gli ascoltatori di RBN, che sono comunque ovviamente mediamente più sensibili dell'ascoltatore medio, saranno sicuramente interessati a un approfondimento sulla questione. Ecco, io la prima cosa che vorrei chiedere è la situazione precedente alle fobie, ovvero una delle cose che diciamo gli storici negazionisti, no? Spesso dicono, e non solo loro, in realtà, insomma, spesso ho letto anche interventi di politici, insomma, su questa questione, è che di fatto le fobie sarebbero un po' responsabilità del fascismo, perché è il fascismo che ha posto le condizioni, insomma, per questo. Quindi io, insomma, una primissima domanda introduttiva prima di arrivare, insomma, sull'argomento fobie vero e proprio, lo farei su questa questione.
E questa è la questione principale, ahimè, ed è quella che condiziona ancora oggi il dibattito storico, perché mentre prima il dibattito non c'era assolutamente, oggi c'è, ma è viziato proprio da questa formula che è il cosiddetto fascismo di frontiera. Anche oggi al Senato, nei vari interventi che si sono succeduti, c'è stato sempre questo tema ricorrente delle responsabilità del fascismo, le responsabilità di una guerra persa e prima ancora la politica nazionalizzatrice che il fascismo aveva imposto alle popolazioni slovene e croate nei territori del Regno d'Italia. Ecco, e questo giudizio storico, che è un giudizio sbagliato, pesa ancora oggi sulla giusta determinazione della questione delle foibe, per cui finalmente siamo arrivati alla conoscenza di determinati episodi, ma la risultante finale è sempre la stessa, che a un certo punto coloro che erano morti era come se se lo fossero meritato, perché erano dei fascisti, per cui avevano avuto la loro giusta punizione. E questo significa alterare del tutto non solo il giudizio della storia, ma anche la conoscenza dei fatti storici, perché il deterioramento dei rapporti tra le società italiane e slave in quei territori comincia da prestissimo, comincia addirittura all'epoca della preistoria, quando si parla di un'etnia giuliana di razza mediterranea che già in epoca neolitica si era andata, diciamo, posizionando sulle rive sia occidentale che orientale dell'Adriatico, portandoci la civiltà. Quindi il discorso parte da lontano e poi ha avuto dei passaggi storici con la slavizzazione di questa regione, con la penetrazione ottomana, con la parentesi napoleonica, con il risorgimento e poi alla fine con la prima e il secondo conflitto mondiale. Quindi ci sono stati dei momenti storici ben riconoscibili che hanno portato al deterioramento di questi rapporti tra le due società, che pure hanno vissuto per secoli in apparente equilibrio finché si trovavano sotto delle illuminazioni, delle gestioni particolarmente illuminate, che potevano essere quelle di Roma, che potevano essere quelle della Repubblica della Serenissima, come pure dell'Impero Austro-Ungarico, ma sono un gioco di carte, un gioco di equilibri delicatissimi che nel momento in cui, insomma, nella seconda metà dell'Ottocento le pulsioni risorgimentali, non soltanto da parte italiana ma anche da parte slava, cominciano a farsi sentire in maniera forte, preponderante, le questioni nazionali sia da una parte che dall'altra dell'Adriatico, portano ad uno sconvolgimento di questi delicatissimi equilibri e quindi alla crisi tra le due società italiane e slave. E soltanto alla fine, ma soltanto alla fine, c'è il problema del fascismo e il problema poi della Seconda Guerra Mondiale con Tito, eccetera. Per cui voler responsabilizzare il fascismo nell'ambito di questa questione significa non volere, proprio appositamente, proditoriamente, non volere conoscere la storia. Ed anche oggi negli interventi qui al Senato non è stato assolutamente nominato Tito, io non ho sentito assolutamente la parola comunismo, io non ho sentito niente di tutto questo, non ho sentito parlare di truppe titine, niente, si parlava soltanto di questo esodo, come questa popolazione che da un momento all'altro compie questa migrazione perché colpita da questa maledizione del fascismo, un po' come il popolo ebreo errante, eccetera, ed è un giudizio completamente falsato. Ecco, questo poi se vuoi, Cristiano, possiamo approfondire l'argomento.
Sì, allora io direi, quindi cerchiamo di spiegare anche, no, partendo dall'inizio, cosa sono le foibe, no, anche tecnicamente, quando iniziano ad essere utilizzate.
Beh, sai, le foibe sono una parte fondamentale un po' del paesaggio carsico e del paesaggio della Venezia Giulia. C'è uno studio del Touring Club italiano addirittura del 1927 intitolato Le 2000 grotte, per cui questo censimento risultano ben 2000 cavità naturali. Sono delle cavità naturali, territorio carsico, che fanno parte proprio di quel personaggio che nel tempo hanno dato vita proprio a una vera e propria cultura della foiba, per cui è parte del paesaggio, è parte della vita stessa delle persone di quei posti, che hanno sempre convissuto con queste foibe, che servivano nel tempo, sono degli inghiottitori naturali, per cui servivano un po' come delle discariche per i contadini anticamente, dove seppellivano lì anche le carcasse degli animali, i rifiuti in genere. Poi andando avanti con il progresso, con l'industrializzazione, sono diventate delle vere e proprie discariche dove venivano buttati materiali di vario genere. E purtroppo, diciamo, in questa parte del Novecento hanno avuto questa funzione tristissima e anche criminale di soppressione generalizzata di esseri umani, per cui il sistema molto, molto rapido, molto veloce in quei territori, anche per il risparmio, sia per il risparmio di munizioni, sia anche per la segretezza che garantiva anche la sparizione di personaggi scomodi, di tantissimi personaggi scomodi, le famose corriere della morte, in maniera silenziosa, in maniera indolore, in maniera anche definitiva, ha fatto sì che le foibe poi nel tempo assurgessero a questo ruolo tristissimo. E come ho detto, 2000 grotte, la maggior parte, anzi direi la quasi totalità, purtroppo dopo il trattato di Parigi del 47, quello insomma che ratificava la fine della Seconda Guerra Mondiale con le clausole armistiziali molto forti contro di noi, ecco, la maggior parte, la totalità di queste grotte ormai in territorio della ex Jugoslavia. Sul nostro territorio nazionale rimanevano due o tre di questi inghiottitoi più famosi, quelli di Basovizza, quello di Morrupino e pochi altri, ma la maggior parte dall'altra parte. E questo ha fatto sì che cadesse proprio, no, questo velo di silenzio e di omertà nel più puro e genuino stile stalinista e bolscevico, per cui è subentrato il silenzio. E noi ancora oggi tentiamo, no, a conoscere esattamente sia la contabilità delle persone che sono finite in queste foibe, sia la funzione stessa di molte di queste foibe, anche se dopo la morte di Tito nel 1980 e la guerra civile che si è scatenata in Jugoslavia dal 1990-91 in poi, adesso con i paesi, diciamo, membri successori della ex Jugoslavia, quindi la Slovenia e la Croazia, che tra l'altro sono anche in Europa, cominciamo finalmente ad avere notizie molto più circostanziate e molto più approfondite, per cui diciamo che una contabilità adesso un po' più certa, un po' più conforme alla realtà è possibile averla, sicuramente.
Proseguiamo sempre, insomma, raccontando quella che è stata la tragedia delle foibe. Ecco, ci sono state, insomma, molte polemiche anche sui numeri, no, degli infoibati, anche, insomma, certo, anche certo. Su questo, insomma, si innesta la polemica, diciamo, dei negazionisti. Ecco, possiamo dare rispetto a questo dei numeri accertati? Io ricordo anche di una commissione che era stata istituita in Slovenia, comunque con la partecipazione d'Italia e Slovenia, giusto? Ecco, a che punto sta, insomma, il lavoro di questa commissione e quelli che sono i numeri anche per quella che è la tua, insomma, ricerca storica, per quanto è stato possibile accertare?
Ma guarda, noi innanzitutto partiamo da numeri certi, che sono numeri al di sopra di ogni sospetto, perché furono redatti dal Comitato di Liberazione Nazionale, ed era uno studio che la nostra resistenza aveva fatto subito dopo la fine della guerra e che De Gasperi portò a Parigi per cercare di mitigare quelle condizioni durissime contro il nostro paese, che era uscito sconfitto dal secondo conflitto mondiale. E questo dossier che De Gasperi portò a Parigi parlava già di 12.000 vittime, e sono cifre, ripeto, al di sopra di ogni sospetto, perché non venivano da fonti revisioniste, non venivano da una, diciamo, cultura non conforme o alternativa come può essere la nostra, per cui cifre davvero al di sopra di ogni sospetto, e parlavano di 12.000 vittime. Poi nel tempo dobbiamo capire una cosa, che quando noi parliamo di foibe, ora noi non intendiamo solamente gli infoibati, cioè coloro che tecnicamente, nel senso più crudo e reale del termine, finirono precipitati in queste cavità, ma nel tempo il termine foiba ha assunto una valenza molto, molto più ampia di quanto non indichi proprio il suo significato oggettivo. Per cui quando noi parliamo di infoibati dobbiamo anche parlare di tutti coloro che furono arrestati e deportati nei gulag titini, che non avevano assolutamente nulla da invidiare ai lager tedeschi. Quindi tutta questa umanità arrestata e poi soppressa in maniera sommaria, mediante fucilazioni, mediante inumazioni nelle fosse comuni, mediante annegamenti, eccetera, tutto questo ai nostri confini orientali dopo quella data infausta dell'8 settembre 1943. E badate che queste tecniche di soppressione generalizzata continuarono ben oltre la fine del secondo conflitto mondiale, addirittura nel 1946, nel 1947 e addirittura anche fino ai primissimi anni 50 c'era ancora gente che era detenuta in questi campi di concentramento e c'era ancora gente che spariva. Poi, come stavo dicendo prima, la caduta del comunismo nell'Europa orientale porta all'apertura di dossier, porta all'apertura degli archivi delle varie polizie segrete, le polizie politiche, ricordiamo la Stasi, ricordiamo l'OZNA, ricordiamo la Darzabna, tutte le polizie dei paesi dell'Europa orientale, poi rientrati nell'orbita del patto di Varsavia, per cui quotidianamente, insomma, le cifre si vanno ad arricchire. La commissione alla quale tu ti riferivi era la commissione mista italo-slovena, io credo, che ha iniziato un lavoro nel 1993, si ricordo bene, che è durato poi per 7 anni, e questa commissione era composta da storici italiani e sloveni che si riunirono, hanno lavorato per 2 anni e per 7 anni, scusa, e nel 2000 hanno pubblicato i dati di questo studio, che riguardavano però non soltanto le foibe, ma un periodo molto vasto, cioè i rapporti tra la Slovenia e l'Italia dal 1880 al 1956. E questa commissione è molto importante, le conclusioni di questa commissione sono importanti, perché anche se contestate qui o lì da personaggi che non sono d'accordo, però per la prima volta si parla di torti da entrambi le parti, che potevano certo non giustificare, però spiegare quelle violazioni dei diritti umani che si erano verificati. Quindi per la prima volta si ammette anche da parte slava, quindi dall'altra parte dell'Adriatico, delle responsabilità. Quindi vedete che già questo giudizio negativo sul fascismo di frontiera viene ad essere mitigato. Poi sono usciti altri studi importanti, per esempio la Società di Studi Fiumana, qui di Roma, della quale faccio parte, nel 1997 ha iniziato uno studio con l'Istituto Croato di Storia di Zagabria, è stato pubblicato un libro bilingue, sia in lingua italiana che in lingua croata, sulle vittime di nazionalità italiana a Fiume e dintorni dal 1939 al 1947. E in questo studio per la prima volta, ripeto, sia da parte italiana che da parte croata, finalmente siamo arrivati ad un elenco di infoibati, di gente uccisa sommariamente, che sono 2700 nominativi, nome, cognome, data dell'arresto e data dell'uccisione. E tra questi ci sono addirittura 652 nominativi, se ricordo bene, di italiani uccisi addirittura dal 45 al 47 dalla polizia politica dell'Ozana. Questo è un risultato molto importante. E poi dobbiamo ricordare anche che nel 2008 la Slovenia, quando era presidente di turno dell'Unione Europea, ha pubblicato anche lei uno studio dove ha recensito 585 foibe e fosse comuni, dove si stima fossero stati uccisi non meno di 100.000 persone, tra italiani, tedeschi, slavi, vittime in genere, diciamo, dei totalitarismi. E anche la Croazia, che adesso è entrata in Europa, ha recensito qualcosa come 800 foibe sul suo territorio nazionale, dove si parla qui di centinaia di migliaia di vittime, più che altro di lotte intestine tra loro, tra slavi, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale sino alla guerra civile del 1991-1995. Quindi sono studi che in automatico vengono sempre aggiornati. E nell'ultima edizione del mio libro che tu hai citato, Foibe, una tragedia annunciata, noi riportiamo anche per la prima volta un caso di infoibamento in Dalmazia. Questo è molto importante perché noi abbiamo sempre parlato di foibe in Istria e per quanto riguarda la Dalmazia abbiamo detto che le foibe dalmate più che altro era il mare Adriatico, no? Dove la gente veniva annegata. Vedi il caso del Luxardo e di altre cose. Sulla testimonianza giurata di una signora che ebbe il nonno infoibato nei giorni immediatamente successivi all'8 settembre del 43, finalmente per la prima volta abbiamo nomi, cognomi, situazioni e circostanze di infoibamenti italiani addirittura a 10 km da Spalato, in Dalmazia. Quindi, come vedi, la storia è un continuo revisionismo, un continuo andare avanti.
Nel tutti gli anni, insomma, del dopoguerra in cui delle foibe si è parlato pochissimo, le poche volte che se ne parlavano si definiva soprattutto come rappresaglie compiute nei confronti di fascisti di quell'area. Ecco, a distanza invece di anni, cosa possiamo dire su questo? Cioè, chi erano gli infoibati? Come c'era un criterio di selezione? Sono state invece delle vittime scelte in modo casuale? Insomma, possiamo dire chi erano, insomma, perché hanno subito questo scempio?
Guarda, ti devo dire che le foibe furono il prodotto di odi diversi. Questo è ineccepibile. Sicuramente alla base di tutto c'è stato un odio etnico, però è subentrato subito dopo una sorta di odio politico ideologico contro tutto ciò che si opponeva al comunismo. E allora, come vedi, già da queste piccole cose che io ti dico, ci rendiamo conto di come cambia nel tempo il giudizio sulle foibe. Io ti riporto al titolo del mio secondo libro, Venezia Giulia 43, prove tecniche di guerra fredda. Perché? Perché il nocciolo della questione è tutta qui, perché dopo l'8 settembre del 1943 inizia per noi in Italia, ma molto in anticipo sul resto del mondo che l'avrebbe conosciuta negli anni 50, inizia la guerra fredda. La guerra fredda inizia esattamente in Venezia Giulia, dove la civiltà orientale, in quel momento rappresentata da Tito, che era la punta di diamante avanzata del comunismo stalinista, e la civiltà occidentale, in quel momento rappresentata non soltanto dall'Italia e dalla Germania, ma anche dagli eserciti alleati che avanzavano da occidente verso Berlino, ecco, in quel punto preciso, nella Venezia Giulia, collidono queste due civiltà ed inizia la guerra fredda, molto prima del 1950 e della crisi tra le due Coree, molto prima di Cuba, molto prima del Vietnam, per cui anche le foibe hanno questo scarto, no? questa sorta di aggiornamento. E allora, se fino al 1943, nei giorni immediatamente successivi all'8 settembre, l'infoibamento era certamente a carico dell'etnia italiana, fascista o meno, perché c'era sì l'odio etnico contro questi italiani, c'era anche l'odio politico per il fascismo, per ciò che il fascismo aveva rappresentato, ma dopo l'8 settembre 1943 le foibe sono la tomba dell'anticomunismo, perché non è più la dicotomia fascismo-antifascismo, che vorrebbero ancora continuare a propugnare, diciamo, gli storici conformi, ma è la dicotomia comunismo-anticomunismo, per cui nelle foibe finiscono non più e non soltanto gli italiani, ma finiscono anche gli slavi anticomunisti, e c'era tutta una grande umanità slava che si opponeva al comunismo. Noi siamo abituati soltanto a trattare di Tito, ma in realtà c'erano gli Ustascia croati, c'erano i cetnici, c'erano i musulmani della Bosnia Erzegovina, i musulmani del Montenegro, tutta questa umanità che si opponeva al comunismo finiva, al pari degli italiani, nelle foibe. Per cui questa è la modernità del discorso delle foibe. Quando ci dicono ma voi trattate ancora questi argomenti, ma in fondo queste cose riguardano i vinti, la guerra è finita, eccetera. Assolutamente no, la modernità di questo discorso era il conflitto tra il comunismo e l'anticomunismo. Questo è di una modernità eccezionale. E noi dobbiamo assolutamente andare oltre il giudizio che si dà sul fascismo, perché se rimaniamo in quest'ottica noi non capiamo assolutamente nulla delle foibe, perché nell'8 settembre 1943 quelle terre ormai erano perse, il fascismo era il fantasma di se stesso e non rappresentava più nulla in quelle terre, che tra l'altro non erano più neanche Italia ma erano Germania, perché quando le truppe tedesche nella notte dell'8 settembre entrano in Venezia Giulia, immediatamente le vanno a incorporare e quindi ci sono questi protettorati germanici in mano a dei Gauleiter, in mano a dei governatori, e quindi abbiamo il litorale adriatico che viene annesso immediatamente alla Germania, così come anche le zone del Trentino Alto Adige, no? L'Alpenvorland cosiddetto. E anche la Carnia nel Friuli orientale, che addirittura diviene la terra elettiva per i cosacchi, cioè per quelle truppe slave di ceppo non russo, anticomuniste, che avevano combattuto nell'Armata Bianca e che adesso erano in ritirata verso l'Europa occidentale. A queste truppe Hitler promette il territorio della Carnia, proprio perché si avvicinava molto morfologicamente ai loro luoghi di provenienza, questi altopiani asiatici della Siberia, dell'Ucraina, della Moldavia, eccetera. E quindi questo è il discorso, era questo comunismo che nel suo progetto di dominazione dell'Europa orientale prima e dell'Europa occidentale poi si avvicina pericolosamente alle sponde del Mediterraneo, in questo caso dell'Adriatico, e va ad eliminare, ad infoibare tutti i suoi oppositori. E quello che avrei voluto sentire oggi in Senato era questa condanna, la condanna non del fascismo ma la condanna del comunismo, e questa non c'è, e questo è il grande problema della ricerca storiografica di oggi.
E rispetto a questo, qual è stato l'atteggiamento in questi anni, diciamo da quando, no, negli anni 90 si è iniziato a parlare, a studiare anche in senso diffuso, in senso istituzionale, l'argomento della sinistra? Ora chiaramente quando parliamo di sinistra parliamo di molte cose, della sinistra istituzionale, di quella antagonista, però insomma quello che lei ha percepito è stato fastidio da parte dei settori della sinistra, una parte della sinistra è stata invece più accogliente, insomma, rispetto a questa questione, ecco, insomma, qual è stato in generale l'atteggiamento anche della sinistra istituzionale, non solo di quella, diciamo, antagonista?
Ma sai, paradossalmente noi dobbiamo molto alla sinistra, diciamo la sinistra democratica, rappresentata allora dai DS, perché fu proprio il senatore Stelio Spadaro della segreteria provinciale dei DS di Trieste a tirar fuori questa questione. Ma perché? Questo negli anni 90, perché ormai, come dicevo prima, dopo la caduta del comunismo, la caduta del muro di Berlino, non è più possibile mantenere questo segreto, no? Questo velo di omertà. Per cui poi in quelle zone diciamo, la storia si conosceva benissimo, no? Però era rimasta, diciamo, nel contesto giuliano, nel contesto dalmata, non era arrivata proprio nei nostri libri di storia, nella nostra discussione nazionale, però indubbiamente i nuovi documenti, le nuove acquisizioni, l'apertura di quegli archivi che ti dicevo, una sensibilità anche mutata, no? Nel corso dei decenni, la gente che finalmente parla, la gente che non ha più paura, questa questione non poteva assolutamente essere più evitata. E fu proprio la sinistra, ecco, appunto, paradossalmente, ad affrontare la questione perché non poteva più essere celata. Però ci sono stati dei passaggi, no? degli step in questa discussione storica. Allora, noi siamo passati dalla rimozione totale di questo argomento all'affermazione dell'esistenza di un problema. Però il fatto discriminante, il punto di base focale era sempre il fascismo, cioè prima non era morto nessuno, poi all'improvviso è morto qualcuno, gli elenchi sono stati trovati, la colpa era del fascismo. Quando poi con i nostri studi abbiamo cominciato a dimostrare che le responsabilità del fascismo non erano così forti, o perlomeno erano bilanciate anche dalle responsabilità dall'altra parte, c'è stato anche il discorso sulle violenze, sulle efferatezze compiute dalle nostre forze armate in quei territori dopo l'occupazione nel 1941. Ecco, quindi c'è sempre un rincorrersi, no, a trovare le responsabilità dell'altro. Ma noi stiamo smantellando con i nostri studi, con i nostri libri, insomma, gli storici non revisionisti, gli storici più seri, stiamo smantellando queste posizioni, perché ad esempio contrapposto al fascismo, che indubbiamente nella seconda metà degli anni 20 poi opera in quelle terre una sorta di politica nazionalizzatrice, c'era anche lo stesso medesimo atteggiamento a parti inverse dall'altra parte, per esempio in Dalmazia, dove il regno, no? Questa monarchia serba dei Karađorđević era assolutista, fortemente panslavista, fortemente anti-italiana, per cui quelle cose che vengono imputate al fascismo, come la italianizzazione dei cognomi, la toponomastica, la proibizione di usare la lingua slovena, croata nei luoghi pubblici, eccetera, avveniva esattamente nelle stesse modalità, se non in maniera ancora più incisiva, addirittura in Dalmazia contro la nostra etnia italiana, costretta già all'esodo ben prima dell'8 settembre in quelle terre, perché un primo esodo italiano da quelle terre vi fu addirittura dopo la battaglia di Lissa nel 1866, il secondo vi fu dopo la prima guerra mondiale col trattato di Rapallo, quando si decise che l'Istria andava al Regno d'Italia, ma la Dalmazia sarebbe rimasta al regno dei serbi, croati e sloveni, quindi c'è già un secondo esodo, quello poi dopo l'8 settembre sarà addirittura un terzo esodo italiano da quelle terre che erano oberate ad esempio da vessazioni economiche, da eccessivo fiscalismo e da tutta una serie di leggi restrittive come quelle che vengono imputate al fascismo. E per quanto riguarda le responsabilità delle forze armate italiane che in quelle terre entrano nel marzo del 1941, io ne parlo diffusamente nel Falco e il Leone, un libro che ho scritto appositamente su questo argomento. Noi non andiamo lì, l'asse non va ad invadere quella terra per motivi di conquista territoriale, ma la Jugoslavia era una nostra alleata nel 1941, era alleata dell'asse e un colpo di Stato della monarchia serba appoggiata da un fronte rivoluzionario interno si allontana dall'asse nel giro di una notte, c'è cioè un colpo di Stato che rovescia un monarca, ne mette un altro e la Jugoslavia dichiara guerra all'asse, quindi la Germania e l'Italia sono costretti ad intervenire, anche perché nel marzo del 41 è in piena in piena preparazione l'invasione dell'Unione Sovietica, e la Germania ovviamente non poteva avere le spalle scoperte nel momento in cui andava a espandersi nell'Europa orientale, per cui si entra in Jugoslavia. E Jugoslavia, dobbiamo ricordare che fu la prima guerra non convenzionale dell'epoca moderna, con tutto il corredo di crudeltà e di efferatezze che, guardate, unì tutti, occupatori, occupanti, buoni, cattivi, vincitori e vinti. Nessuno può dire in Jugoslavia di poter uscire con le mani pulite. Fu una guerra crudele, fu una guerra cattiva, una guerra che per la prima volta coinvolgeva in maniera brutale ed esasperata anche la popolazione civile. E quando scatta l'ordine del Comintern di insurrezione dalla Russia, che era la grande madre slava, no? Quando scatta l'ordine di insurrezione contro la Germania nazista e l'Italia fascista, inizia il fenomeno della resistenza in tutta l'Europa orientale, che in Jugoslavia fu particolarmente efferato. E quindi le nostre forze armate si ritrovarono molto spesso comparse, più che attori principali, in questa terra dove ognuno era nemico dell'altro e dove, come scriveva il compianto senatore Emone Finestra, gli italiani non sapevano chi erano gli amici e chi erano i nemici. In questa situazione, in questa faida tribale dai sinistri contorni grandignoleschi, si trovarono le nostre forze armate e reagirono dove c'era da reagire, subirono il più delle volte. Quindi noi con questi studi stiamo portando avanti sia una deresponsabilità del fascismo e anche delle nostre forze armate in quelle terre. Tu prima hai accennato, mi sembra, allo spettacolo di Cristicchi, parlavamo prima.
Sì.
Nello stesso tempo in cui esce questo spettacolo di Cristicchi, a Monza, proprio in questi giorni, c'è uno spettacolo messo in scena da una compagnia centri sociali, si chiama Binario 7, che si intitola Gonars 1943, io odio gli italiani. Gonars fu un campo di concentramento italiano dove vennero rinchiusi degli sloveni, dei croati, che morirono poi per stenti e per malattie. Quindi, come vedi, c'è tutta in atto, no? Una delegittimazione da una parte e dall'altra, ma noi stiamo rispondendo veramente colpo su colpo a queste accuse, che però purtroppo ancora oggi non passano nella storiografia conforme, in quella delle librerie papinate, in quella dei libri di scuola. Però a noi le cose facili non sono mai piaciute, mi sembra, vero Cristiano?
Certo, certo.
E continuiamo.
Allora, prima di concludere poi con una domanda di attualità proprio sulla questione dello spettacolo di Cristicchi, io avevo promesso tra l'altro di stare in mezz'ora, anche perché Vincenzo De Luca, come potete immaginare, insomma, oggi è una giornata pienissima, essendo appunto il giorno del ricordo, però io farei anche una domanda, la risposta poi insomma veloce se ritiene, a seconda dei tempi, sulla questione proprio dell'esodo, no? Che abbiamo sfiorato, insomma, ma non affrontato. In particolare una delle questioni sulle quali si dibatte è su quanto sia stato, diciamo, volontario e quanto obbligato sia stato quest'esodo, cioè c'è chi dice, insomma, soprattutto a sinistra, vabbè, in fondo è andato via chi se ne voleva andare, chi voleva rimanere è rimasto, ecco, insomma, possiamo fare un piccolo approfondimento su questa questione, cioè l'esodo è stato un esodo, diciamo, necessario o un esodo volontario, come insomma lo si può definire?
Ma fu un esodo inevitabile, perché in quelle terre la gente moriva, la gente dopo l'8 settembre 1943, quando scattò la prima ondata di infuibamenti, centinaia e centinaia di istriani, italiani dell'Istria finirono delle foibe, e anche italiani della Dalmazia. E poi non dimentichiamo la seconda, forse la peggiore, ondata di infoibamenti, quella che inizia nel maggio del 1945, quando le truppe del nono corpus sloveno entrano nelle città di Trieste, di Gorizia, nelle principali città della Venezia Giulia, Fiume, Pola, Zara, ed è praticamente un massacro, perché è la caccia all'italiano, la caccia al fascista, perché in quell'epoca c'era il binomio italiano uguale fascista e slavo uguale comunista, e la gente deve scappare per non morire, e d'altronde nessuno andrebbe via, io credo, no? Dalle proprie case, dai propri certo. beni, dai propri terreni volontariamente, no? O col sorriso sulle labbra. Se la gente lascia queste cose è perché questa gente era minacciata e quotidianamente c'erano atti di prevaricazione, ma ne parliamo nei nostri libri, ma non soltanto nei nostri libri, perché tanti esuli adesso raccontano le loro storie e c'erano gli atti di intimidazione, c'erano gli arresti. Anche stamattina abbiamo ricordato qui a Roma la figura di Norma Cossetto con dei ragazzi davanti a una scuola prima della manifestazione ufficiale al Senato. E Norma Cossetto, ma era una ragazza come tante, era una laureanda, una ragazza poco più che ventenne, e venne arrestata, venne brutalizzata, venne violentata e gettata nelle foibe. Suo padre aveva l'unico torto di essere un ufficiale della milizia, ucciso anche lui. E giorni fa ero ad un convegno organizzato dal clero cattolico albanese, e anche lì abbiamo raccontato la figura di tantissimi sacerdoti che sono stati uccisi, addirittura a guerra finita nel 46 e 47, sacerdoti italiani dell'Istria, e veramente uccisi solo perché rei di portare una tonaca, no? Tito aveva emanato tutta una serie di direttive speciali nel settembre del 1943, una era proprio contro il clero, dovevano essere eliminati tutti quei sacerdoti che erano contrari al comunismo. Quindi abbiamo ricordato persone come padre Francesco Bonifacio, ad esempio ucciso nel 1947, abbiamo ricordato anche Don Tartiffio, ucciso addirittura nel 1946, abbiamo ricordato anche sacerdoti sloveni come Miroslavo Bulesic, ucciso nel 1947. Quindi la gente era costretta ad andare via, e non andava via per stare meglio, ma andava via per stare peggio, perché sappiamo come vennero poi accolti nel nostro paese, no? Tacciati addirittura, no? di fascismo anche loro, di anticomunismo, di aver voluto lasciare il paradiso sociale promesso da Tito, promesso ma poi mai dato, mai realizzato e neanche vissuto realmente. Quindi questa gente fu costretta ad andare via, perché tante erano le vessazioni, tanti erano gli atti di violenza, erano gli arresti indiscriminati, e poi erano fatti in maniera scientifica, in maniera terrorizzante, perché la gente, e le testimonianze in tal senso sono tante, sia a danni di italiani che di sloveni e croati e serbi anticomunisti, la gente veniva fatta sparire di notte. Quindi c'era il terrore. Mi raccontava quella signora dalmata, quella signora che aveva avuto il nonno infoibato vicino Spalato, militari dell'Ozna, la polizia politica di Tito, arrivava di notte, buttava giù la porta, arrestava gente non tornava più. E poi le strade dell'Istria erano percorse quotidianamente da queste corriere, che erano le corriere della morte, corriere che avevano i vetri oscurati con della vernice bianca, dove venivano fatti salire i prigionieri, e si sapeva che poi le corriere tornavano vuote e andavano verso i punti di raccolta che erano all'interno dell'Istria, verso Pisino, verso Barbana, verso Pinguente, e poi ritornavano vuote perché avevano infoibato il loro carico di persone. E di fronte a tutto questo, di fronte al pericolo di morire, al pericolo degli espropri, non al pericolo, alla certezza anche degli espropri proletari e ai tanti atti di intimidazione, la gente andava via come poteva. E scappò e venne in Italia, chiusa nei campi profughi, trattata, vista con sospetto, no? Anche in un'Italia affamata, in un'Italia che usciva stremata da un conflitto, questa gente sembravano quasi degli stranieri che venissero, no? a togliere il pane, a togliere il lavoro, quindi guardati sempre con sospetto. Mi raccontava un esule tenuto nel campo profughi di Mantova, che quando si svolsero le prime elezioni libere erano continuamente minacciati dai comunisti locali, dicevano: se vinciamo noi vi uccideremo tutti. Quindi questi esuli hanno vissuto cacciati dalle loro terre e poi vissuto male nel nostro paese, ancora adesso aspettano dei rimborsi che non ci sono mai stati, aspettano dei risarcimenti per quello che hanno perso e ancora oggi vivono in un certo senso ai margini della storia, e credo che vadano guardati con ammirazione. E non a caso Indro Montanelli diceva che questa gente, gli italiani di Istria e di Dalmazia, erano italiani due volte, una volta perché erano nati italiani e la seconda perché avevano scelto di essere italiani. Ecco, io concordo pienamente con questo.
Allora concludiamo questa lunga chiacchierata con un argomento di attualità, quale insomma accennavamo prima, ovvero questo spettacolo di Cristicchi, Magazzino 18, che era stato programmato prima, in prima serata, poi tolto dal palinsesto Re questa sera, alla fine riprogrammato insomma alle 23:50, che però forse insomma conoscendo la programmazione di quell'orario forse insomma diventerà oltre la mezzanotte. Ecco, io posso chiederle se ha visto questo spettacolo, cosa ne pensa, anche cosa ne pensa un po' insomma di questa polemica che c'è stata attorno allo spettacolo stesso.
Io ho visto lo spettacolo e io do lo stesso giudizio che diedi nel 2005 quando uscì la famosa fiction Il cuore nel pozzo, sì. Credo che la riconoscerà. Allora, quella fiction allora che pure ebbe il merito, no? di avvicinare questa questione al grande pubblico, al pubblico che di solito non legge di storia, non si interessa di storia, però aveva degli aspetti negativi e fortissimi, sia morfologicamente, insomma, questa gente cadeva in tutto tranne che in una foiba, era praticamente una sorta di scarpata, una sorta di grotta, così non venivano mai nominati Tito, non venivano mai nominati gli jugoslavi, c'era questa parola titino, no? Come fossero degli extraterrestri piombati lì chissà dove, non veniva minimamente accennato alla responsabilità della resistenza comunista italiana in quello che furono sia la prima che la seconda ondata di infoibamenti, perché noi sappiamo benissimo c'era un patto tra Togliatti e Cardelli, che era l'esponente sloveno, per quanto riguarda la resistenza, che cooperavano, no, insieme nel nome della fratellanza universale comunista. Tutto questo non c'era allora in quella fiction. E nello spettacolo di Cristicchi, che ha il merito indubbiamente di arrivare al grande pubblico, tra l'altro credo Mondadori abbia pubblicato anche un libro in uscita proprio in questi giorni con il CD dello spettacolo, ha dei meriti. I demeriti sono quelli di avere introdotto nell'ambito dello spettacolo anche dei momenti. Ad esempio c'è un coro di bambine slovene, c'è una preghiera di una bambina che aveva avuto il papà ucciso dai fascisti in un campo di concentramento. Voglio dire, sullo spettacolo dell'Esodo si innestano per un discorso di correttezza politica, di convenienza, eccetera, si inseriscono anche le ragioni dell'altro. E allora siamo sempre da capo a 12. Il dramma di questa gente è bellissimo, presentato in maniera molto commovente, molto realistica, però dovuto sempre alle responsabilità del fascismo. Ecco, siccome io personalmente, ma non soltanto io, mi sono sempre opposto a questa visione, lo spettacolo di Cristicchi io lo valuto con alcune riserve. Ciò nonostante, al grande pubblico sicuramente piacerà, lo spettacolo va avanti, avvicina le nostre tematiche, però io avrei evitato questi inserimenti di lamentele slave perché finiscono per fuorviare, come sempre, il giudizio, perché allora noi dovremmo parlare di tante altre cose, ma nessuno fa mai spettacoli o scrive libri adeguati su queste tematiche, e allora sempre diciamo promosso con riserva, diciamo così, va bene?
Bene, allora grazie mille a Vincenzo De Luca, ricordo agli ascoltatori che lo speciale ora prosegue con un approfondimento della redazione di Cagliari sull'emigrazione dei profughi giuliani in Sardegna e sulla storia di Fertilia dei Giuliani. Noi naturalmente speriamo di risentirci, naturalmente ci risentiremo in altre occasioni con Vincenzo De Luca, che per ora ringraziamo, buona giornata, buon proseguimento anche della giornata del ricordo.
Grazie mille, io ringrazio voi per l'attenzione verso il mio lavoro, ringrazio te Cristiano, ovviamente Radio Bandiera Nera e tutti gli ascoltatori per la pazienza. A presto.
A presto.
Arrivederci.
Arrivederci.